Buona giornata a tutti, benvenuti a questa domenica sedicesima del tempo ordinario. In mano avete un malloppo un po' poderoso, anche perché ho lavorato ancora questa settimana modificando alcune cose e aggiungendone altre, che è un vero studio sul tema dell'ospitalità, che è un tema centrale nella Bibbia ed è il tema unico di questa domenica sedicesima del tempo ordinario C. Guardate come la liturgia, che è stata pensata a questa riforma oltre 40 anni fa, come struttura del lezionario e del messale, capita oggi. Le cose succedono casualmente, però nulla avviene per caso, ma casualmente hanno un senso, e il senso è quello di aiutarci a capire quello che accade nella nostra vita, perché la differenza che dovrebbe esserci tra l'ordinario e una celebrazione non è semplicemente un rito, può essere un rito, ma una celebrazione deve essere un momento profondo di attenzione per tentare di capire il senso di quello che accade. Oggi noi stiamo valutando e vedendo con molta preoccupazione che la maggior parte della popolazione mondiale, nazionale, cittadina, agisce e reagisce in modo superficiale, senza la dignità di un pensiero che possa coordinare, dare il senso di quello che accade. Questa situazione, se dovesse permanere a lungo, cioè se si dovesse perpetuare in forma così superficiale, cioè quasi umorale, agire in base all'umore del momento, si hanno diversi effetti. Il primo effetto è quello di deformare la realtà. La prima cosa è di deformare la realtà. Se voi fate in questo momento un sondaggio sulla percezione del fenomeno migratorio, la risposta sarà: siamo invasi. Se voi guardate i dati ufficiali che pubblicano tutte le, dall'ONU in giù, è irrilevante. Allora c'è una discrepanza dalle cose. Vuol dire che o le persone sono, se mi permettete un termine nobile, sono sceme, o le persone non pensano. Oppure siccome uno grida più forte degli altri, si va come le pecore, a due, tre e l'altre stanno, timidette, atterrando e l'occhio e il muso, come dice Dante. L'altro elemento è la deformazione della percezione di sé, cioè noi perdiamo il contatto con noi stessi. Allora, la celebrazione, a differenza di quello che accade, dovrebbe aiutarci a capire, e vi faccio notare due cose. Oggi il tema è questo, che è un tema, come vedremo, antico, almeno nel testo che leggiamo noi della prima lettura, è databile IX-X secolo avanti Cristo, cioè 1000 anni prima di Cristo. Questo era l'atteggiamento comune, dove l'ospitalità era un segno di civiltà. Addirittura l'ospite è considerato sacro, cioè ricevere l'ospite è ricevere Dio. E Dio, sia nella cultura ebraica, sia nella cultura greca, gli dèi, e abbiamo Per esempio, nella mitologia, Zeus, Poseidone ed Ermete che fanno visita ad Ireo in sembianze umane. Oggi noi leggiamo nel decimo secolo avanti Cristo che il Dio Elohim fa visita ad Abramo nella figura di tre persone o una persona. Quindi questo che cosa ci vuol dire? Ci vuol dire che è una cultura diffusa. Se la si trova nel mondo greco, la si trova nel mondo semitico, vuol dire che è una cultura diffusa. Cioè che tutto il mondo conosciuto riconosce nella figura dell'ospite la presenza divina. E Dio si può travestire da sconosciuto, per cui ecco perché bisogna cercare di capire quello che avviene. E questo ci pone un po' di problemi, perché per esempio noi che siamo partiti, se voi prendete per esempio le singole esperienze regionali dell'Italia, il tema dell'ospitalità è sempre stata, da che memoria è memoria, è sempre stata centrale nel vivere ordinario. Che cosa è avvenuto? È avvenuto, in modo particolare dopo l'ultima guerra, è avvenuto che l'ospite si è trasformato in turista e noi si accoglie lo straniero nella misura in cui porta denaro. Quella che prima era l'ospitalità, simbolo e segno di un modo di essere, quasi a dire che noi, non a caso, la parola ospite è bivalente, cioè si chiama ospite colui che riceve e si chiama ospite colui che è ricevuto. Non solo, ma nella radice semantica, hospes ha la stessa radice di hostis, nemico. Ospite vuol dire contemporaneamente ricevente e nemico. Allora ricevere il nemico è l'atto civile di atto di ospitalità più importante. Non a caso nel Vangelo, nel discorso della montagna, Gesù dice: vi è stato detto, ama il prossimo tuo come te stesso, ma io vi dico, amate i vostri nemici. Questa è la differenza non solo culturale, ma sociale, civile ed economica. Oggi, in questo preciso momento, nel momento in cui nel porto di Genova arrivano le grandi navi, non di crociera, tutto è in funzione dell'ospite, ma non in quanto ospite, ma in quanto pagante, cioè è commercializzato. Perché c'è questo atteggiamento xenofobo nei confronti dei migranti? Perché non portano denari, si dice, mentre in effetti sono soggetti economici che nella prospettiva lunga, questo lo dicono tutti gli studi, dovrebbero essere fondamentali. Sì, mi dice Sergio che una delle cose stupide che si dicono è che i migranti portano la delinquenza. Perché gli italiani cosa hanno portato negli Stati Uniti? È una cretinata così, è una cosa indecente veramente, perché non si sa più che cosa dire. L'altra cosa su cui vorrei farvi riflettere, proprio vorrei riflettere insieme con voi, è perché io ci ho riflettuto questa settimana. Oggi abbiamo, come dire, ospiti nel senso doppio, Sergio e Carmen con la famiglia. La Carmen è... Carmen, ti puoi alzare un attimo così ti vedono tutti nella tua bellezza. Ecco la Carmen. Tenetela da conto perché è quella che tiene i conti della parrocchia e tiene i conti della Ludovica Robotti. e lo fa per volontariato, come la, da quando è andata via la Tiziana, che è stata assunta dal comune, nel comune di Genova, ha preso lei, e vi devo garantire che non ho mai visto un ordine nella, che fa piacere solo entrare in quella stanza lì. Mi hanno chiesto di ricordare oggi la moglie di Sergio, Yolanda, morta 16 anni or sono. Notate le cose che dico, perché hanno una logica. 16 anni or sono. Poi stamattina è venuta Angela, che mi dice se posso ricordare il fratello Sebastiano, morto 9 anni fa. Poi, prima di accedere qui all'altare, Anna Maria mi dice: stanotte è nato Diego. Bene, mi sono chiesto, siccome da un po' che ne parlavamo di fare questo memoriale della moglie di Sergio, mi sono chiesto: perché adesso? Anche perché le cose che mi ha detto Sergio, che mi ha scritto Sergio, svelano una dimensione che ci pongono degli interrogativi, che non è semplicemente un ricordo, perché è morta, Yolanda è morta 16 anni fa, o Sebastiano 9 anni fa, o 3 mesi fa Anna, la moglie di Pino, o mio fratello appena un mese fa. È che semplicemente che tutte le cose che in questo periodo ci siamo detti qui trovano una o conferma o approfondimento. Perché? Mi dice Sergio, madre di 2 figli, Francesco e Matteo, appena il secondo figlio, il più piccolo, comincia ad andare a scuola e quindi ad essere la giornata impegnata, inizia a dedicare il suo tempo a servizio dei genitori, di amici e di conoscenti, facendo la spesa, facendo compagnia, portando farmaci, stando con loro a trascorrere il tempo, eccetera. Più passa il tempo, più ci prende gusto. E continua un'evoluzione che la portò a dare una struttura di volontariato alla propria esistenza, che ha sviluppato nell'oratorio di Sant'Erasmo, quindi con Don Giuseppe Cavalli. Tra l'altro mi viene da pensare, Don Giuseppe Cavalli è stato il parroco che io ho accolto in via Bombio alla Sacra Famiglia alla morte del parroco precedente, Don Bruno Cattani. Io ero viceparroco lì insieme a Don Vincenzo De Pascale ed è arrivato nel 73, nell'aprile del 73, è arrivato Don Giuseppe Cavalli, con il quale siamo stati poi almeno 5 anni. Coincidenze? E lì, con Don Giuseppe, hanno aperto una mensa per i meno abbienti in via del Commercio, con Don Vincenzo De Pascale, co-viceparroco con me alla Sacra Famiglia. Inizia la sua disponibilità per un breve tempo, anche per la distanza, però lì si era creata una grossa comunità. E si legò alla San Vincenzo della sua parrocchia San Pietro, con allora il parroco Don Bruzzone. Da lì arrivò a Don Orione di Quinto, dove si adoperava per sistemare persone sole e bisognose di attenzione. Poi al mondo degli anziani scout, dove i figli andavano per fare un percorso educativo. Molte delle cose che lei faceva non aveva tempo di parlarne. Vi ricordate cosa dicono gli ebrei alla proposta di ricevere la legge? Mentre tutti i popoli chiedono, dicono, cosa c'è scritto? Dice, no, non possiamo farlo perché noi è così, cos'ha? Gli ebrei rispondono, quello che il Signore ha detto, noi faremo e ubbidiremo. Prima lo faremo e poi lo discuteremo. Lei viveva tutta questa realtà senza parlarne. Mi viene in mente mio fratello, mi viene in mente la Anna, mi vengono in mente tantissime persone. Guardate che il mondo di oggi non è fatto di superficiali. La maggior parte delle persone si dedicano al volontariato in un modo silenzioso, soltanto che essendo talmente silenzioso, perché le persone lo fanno perché ci credono, non per mettersi in mostra, e sono talmente autentiche queste cose che non fanno rumore, perché non si mettono sul teatro, non si mettono sul palcoscenico. Nel 94 le viene diagnosticato un, virgolette, piccolo problema al seno, che la fecero entrare in quel mondo, in quel percorso che poi l'ha portata alla morte nel 2003, quindi un percorso lungo. E qui la domanda è: qual è il senso della sofferenza? Io penso ad una persona, a lei, a Yolanda, che vive tutti questi anni che trasformano una persona. Penso, per esempio, mentre leggevo, pensavo a mia mamma, che ha avuto una lunga sofferenza fino al punto da non poter più nemmeno inghiottire l'Eucaristia, con una pena fino al punto da arrivare a supplicare Dio di farla morire subito. E poi, l'ultima esperienza, la morte repentina istantanea di mio fratello come un fulmine. La domanda è: perché queste diversità? La mia risposta, molto semplice, però molto sicura, è che ognuno di noi ha nel proprio DNA l'inizio e la fine, è registrato. E sono convinto che la scienza darà sempre più risposte adeguate, e le modalità dipendono da tanti condizionamenti. Io credo che ognuno di noi qui dentro oggi può fare una riflessione in proprio, e visitando e rivisitando le proprie esperienze può domandarsi qual è il senso di questa cosa. Mi dice Sergio che la cosa più bella, tra le cose più belle della sua vita, fu la possibilità di avere realizzato un viaggio in Terra Santa a cui aspirava molto, a cui aspirava molto. E termina con le parole: fu buona madre, fu buona moglie. Ecco, detto così può sembrare, come dire, una memoria, ma non è una memoria semplice questa. Mi domando e vi domando, tutte queste cose che noi ricordiamo a distanza di 16 anni, dove vanno a finire? Se c'è una memoria di questo tipo, come penso tutti voi pensate dei vostri, dove vanno a finire? Voi sapete che non in occasione della morte di mio fratello, ma è da tempo che io rifletto sul senso delle formule che noi cattolici siamo abituati a usare in un modo, come dire, superficialissimo. Cosa significa risurrezione dei corpi? Io non l'ho ancora capito, perché non penso che razionalmente possiamo pensare a dei corpi che si rimettono insieme, le ossa che si, eccetera, specialmente se sono artrosici. Io non lo auguro a nessuno, non lo auguro a nessuno. significa che dobbiamo andare oltre. E allora penso che risurrezione vuol dire questo: la imperitura memoria delle persone che hanno lasciato un'orma nella nostra vita e hanno segnato la nostra vita. E finché ci sarà una persona che fa memoria dei propri genitori, delle persone con le quali ha convissuto, con le quali ha sperimentato, eccetera, ci sarà sempre risurrezione. Anche perché non è possibile, da un punto di vista puramente razionale, vivere, sperimentare una vita, crescere, no? Educarsi, maturare, per poi buttarsi nel vuoto. Cioè, tanto vale suicidarsi prima. Cioè, se io devo fare tutto uno sforzo per cercare di capire la mia persona, all'epoca io ho fatto 4 anni di analisi. Perché questa fatica? E perché questa spesa? Perché questa ricerca? Perché questo bisogno di conoscere, questo bisogno di sapere, questo bisogno di amare, questo bisogno di condividere, questo bisogno di partecipare con gli altri e quindi di migliorare per poi all'ultimo fare un salto nel vuoto? Io non ci sto, però non lo so. Come? Il dramma nostro, figli di Cartesio, è che vogliamo a tutti i costi capire tutto. Ma non tutto possiamo capire. Noi oggi possiamo capire che nel momento in cui noi facciamo memoria, ecco perché io vi dico che quando facciamo memoria nell'Eucaristia delle persone a cui siamo legati, a cui siamo stati legati, noi non facciamo soltanto un esercizio di ricordo, noi mettiamo in moto un elemento della nostra vita profonda, ed è un bisogno nostro di perpetuare noi stessi oltre il tempo, oltre lo spazio, oltre la nostra esperienza. Per questo io oggi vorrei ringraziare Sergio, perché questi fogli io li ho letti e riletti e straletti, perché nella loro semplicità mi hanno svelato, mi hanno aiutato a capire sempre più in profondità quello che sto vivendo in questo periodo, in questo tempo. E scartabellando e sistemando tutte le carte di mio fratello, perché è un mondo senza fine e mi sta impegnando molto, trovo delle cose che mi riportano indietro di 60 anni, 70 anni, trovo le mie fotografie di bambino, trovo l'immagine della prima comunione, ho la fotografia della nascita dei miei nipoti e via di seguito, perché mia mamma conservava tutto. E rivedere e rivivere non è soltanto, vedevo ieri per esempio, siamo stati tutto con mio fratello tutto il giorno lassù in casa a sistemare le cose, a buttare via, a catalogare e a mettere da parte, perché ci sono documenti importanti, scoperte, faccio delle scoperte che ancora resto allibito di quello che scopro. Allora la domanda mia è: com'è possibile che tutto questo insieme, questo volume di cose belle insieme a cose meno belle e quindi anche a tanta sofferenza, perché la più tanta parte è sofferenza, può essere da valore diventare nulla? Io mi ribellerei se fosse così. E allora fare memoria, e ogni volta che usciamo da questa chiesa e noi viviamo la nostra giornata dedicandola alle persone che amiamo, oppure alla vita della società, al mondo, ai migranti, che oggi sono lo spartiacqua della nostra civiltà. del nostro essere o non essere, del nostro essere degni e del nostro essere indegni, anche perché quello che manca è il comprendere che le migrazioni di oggi sono la conseguenza di tutto ciò che noi abbiamo fatto nei secoli passati, negli anni passati, nei decenni passati, perché noi abbiamo generato questa situazione. E allora il tema dell'ospitalità oggi, nel nome dei nostri morti, che diventano i maestri di vita, che insegnano come vivere. Allora io vi chiedo e vi dico, domandatevi, ho visto le fotografie dei miei nonni, uno nato nel 1800, che credo diventino queste foto e questi quadri erano nascosti sopra un armadio, sono anche un certo valore anche storico. Domandiamoci oggi come avrebbero agito, come avrebbe agito Yolanda oggi? Cosa avrebbe fatto? Come avrebbe agito mio padre e mia madre? Cosa avrebbero fatto? Un cristiano ci aggiunge anche, oggi, di fronte ad una situazione come questa, sul tema dell'ospitalità, Gesù cosa farebbe? Perché se non diamo questa risposta, quello che noi viviamo, celebriamo qui questa mattina, è inutile, è vano. Ecco perché essere cristiani è esigente, esigente. O lo si è o non lo si è. Non lo si può essere entrando in chiesa, che è il luogo meno importante di tutta l'esistenza. O lo si è o non lo si è. Perché lo si verifica, lo si sperimenta, lo si è nella vita di tutti i giorni. E allora avere il culto dei morti, non a caso il culto dei morti è la prima forma di religione. Pensate solo alla grandissima civiltà cinese, che è proprio imperniata fin dalle origini sul culto dei morti. Il culto dei morti vuol dire dare senso alla vita di coloro che sono migranti sulla terra, che siamo noi. Siamo noi i veri migranti, e i migranti che vengono dall'Africa o vengono dall'Oriente o vengono dal Sud, in senso inverso di quello che nell'Ottocento è avvenuto dall'Europa verso le Americhe, del Sud e del Nord in modo particolare, sono il paradigma, il metro che misura la nostra consistenza e la nostra capacità di essere umani. Nel testo che sicuramente ho messo in rete vi sono due appendici. Lo straniero, icona del credente volto di Dio, sulla categoria della stranierietà, e poi l'identità extraterritoriale che fa giustizia del concetto dei confini, che sono una mera invenzione e non hanno fondamento né giuridico né civile, ma hanno senso soltanto sul piano psicologico. Il confine come misura, come orizzonte della capacità di osare e di andare oltre. A pagina 2, ecco, Dio viene in mio aiuto, il Signore sostiene la mia. A te con gioia offrirò sacrifici e loderò il tuo nome, Signore, perché sei uomo.
Spirito Santo, tu apristi gli occhi di Abramo perché scorgesse l'ospite che lo visitava.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu animasti lo spirito di Abramo per accogliere l'ospite inatteso.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai trasformato la sterilità di Sara in fecondità di popolo numeroso.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu anticipasti in Sara ciò che hai compiuto in Maria di Nazareth.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu costruisci la tenda della nostra fede dove abitano il Padre e il Figlio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la fermezza che ci sostiene nella lealtà e nella giustizia.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu dai senso alle nostre sofferenze unendole a quelle di Cristo Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il mistero nascosto nei secoli e manifestato nella parola di Gesù.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu annunci nella vita di ogni persona il Cristo, speranza della gloria.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu abitasti con Maria e con Marta e Maria per renderle accoglienti a Gesù.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ispirasti Maria a chiedersi ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la presenza di cui c'è bisogno per scegliere la parte migliore.
Veni, Santo Spirito.
Dobbiamo avere la capacità di vedere la nostra vita che non esaurisce l'ospitalità nell'accoglienza dell'altro in modo sporadico, perché tutta la nostra vita noi viviamo nel segno della ospitalità. Per esempio, quando compriamo il pane, andiamo al mercato, dal medico, in visita dagli amici. Tutti questi gesti ordinari sono gesti di ospitalità, perché se non ci fosse il fornaio noi non potremmo mangiare, se non ci fosse il medico non ci potremmo curare. Se. Una volta vennero due ragazzi tanti anni fa perché volevano sposarsi e mi dicono: sa, noi ci vogliamo tanto bene, ed erano sempre con le mani in mano, sempre appiccicati, noi ci vogliamo talmente bene che non abbiamo bisogno di nessuno. Se lui si ammala, dice lei, lo curerò io. Mi si aprono le orecchie, io strabuzzo gli occhi e dico: volete sposarvi? Andate al mercato, io non vi posso sposare perché il vostro non è assolutamente amore. Voi non siete disponibili al matrimonio, siete disponibili alla prigione, al possesso. Poi si sono sposati, io non li ho sposati, poi la curia li ha sposati e dopo 6 mesi si sono separati e mi hanno chiamato per testimoniare. Dobbiamo capire questo, se capiamo questo, è la chiave questa. In qualunque gesto noi facciamo, noi compiamo un gesto di ospitalità. Per questo dobbiamo ricordarci che nessuno di noi è un'isola. Tutti siamo penisole, attaccate agli altri, dipendenti dagli altri, bisognosi degli altri. Nessuno può salvarsi da solo, forse ci salviamo insieme. Per questo la liturgia inizia sempre con un segno che è nell'ordine della Trinità, il fondamento della relazione. C'è un padre, c'è un figlio, c'è una relazione tra di loro che è lo Spirito, cioè c'è una comunità di persone di cui questa assemblea dovrebbe essere il sacramento visibile. Lo diciamo in ebraico nella lingua di Gesù: Beshem Av beam ben, beruache acolel. Ogni domenica noi facciamo l'esperienza dell'ospitalità, essendo tutti accolti all'altare nell'Eucaristia, e nello stesso tempo di accogliere tutti l'invito ad essere questo segno visibile. Celebrando l'Eucaristia siamo ospiti della Trinità, e la Trinità diventa nostra ospite perché noi la portiamo nella vita. In qualche istante di silenzio verifichiamo a che livello sta questo pensiero nella nostra vita.
Signore, hai voluto essere ospite di Abramo, perdona le nostre chiusure agli altri.
Kyrie eleison.
Cristo, sei l'ospite che ci accoglie all'altare, perdona le nostre paure degli altri.
Cristo eleison.
Signore, che ci mandi nel mondo a vivere l'ospitalità della fede, abbi pietà di noi.
Pneuma eleison.
Dio onnipotente, che visita Abramo per lasciare l'annuncio della nascita di Isacco, che si gode l'ospitalità di Marta e Maria, il Dio di Gesù che ci accoglie alla mensa della parola e si fa pane per diventare ospite nella nostra vita quotidiana, per i meriti di Abramo, Sara e Isacco, per i meriti di Gesù, nostro Redentore, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ha. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché
tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
In questa preghiera di sintesi e di raccolta, la colletta, in cui esprimiamo l'intenzione universale della Chiesa, inseriamo anche come nostro diritto le nostre intenzioni particolari, in modo speciale le persone che abitano e vivono la nostra vita, il nostro cuore, i nostri sentimenti, e poi i nostri morti che fanno parte della nostra storia e del nostro futuro, perché noi siamo frutto di questa sintesi. I nostri morti, come persone presenti, vive, perché noi non possiamo fare a meno di loro, per il semplice motivo che abbiamo bisogno di fare memoria. Ecco perché c'è un insieme di cose che non comprendiamo, ma che accettiamo perché sperimentiamo. E allora vi invito a deporre su questo altare tutti i sentimenti che provate, i vostri figli, i vostri nipoti, le persone che amate, le persone per cui soffrite, tutti i nostri defunti che vivono in una maniera che non possiamo spiegare. E vorrei ricordare oggi, giorno dell'ospitalità, tutti i migranti e tutti coloro che la domenica partecipano all'Eucaristia e magari appena escono fuori diventano xenofobi. Nessuno potrà mai fermare le migrazioni, perché la storia del mondo si basa, si forma nelle e con le migrazioni. Fin dalla nascita dell'universo sono le migrazioni che hanno creato le diverse civiltà, e non saranno degli imbecilli a fermare con la loro presunzione un movimento, movimenti storici che travolgono tutti coloro che non si inseriscono in questo flusso di normalità e di umanità. Preghiamo.
Padre sapiente e misericordioso, donaci un cuore umile e mite per ascoltare la parola del tuo Figlio che risuona ancora nella Chiesa, radunata nel suo nome, e per accoglierlo e servirlo come ospite nella persona dei nostri fratelli e sorelle. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro della Genesi, 18:1-10a. In quei giorni il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavategli i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si affrettarlo a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara tua moglie?» Rispose: «È là, nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio». Parola di Dio.
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Colui che cammina senza colpa pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Il Signore abiterà nella sua tenda. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.
Chi teme
il Signore abiterà nella sua tenda.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli e sorelle, Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai Suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 38-42. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo. Se gli ospiti che hanno visitato Abramo fossero venuti a Genova, avrebbero trovato la focaccia migliore. La prima lettura è, come ho detto all'inizio, databile IX-X secolo come tradizione, e credo che vi sia, avete fatto caso anche voi, che il testo oscilla tra il singolare e il plurale. Si parla di tre uomini, di tre personaggi, ma quando Abramo parla loro, parla al singolare, mio Signore. E questo è segno sia di antichità, ma nello stesso tempo di una duplice tradizione, che poi è stata convogliata in un unico racconto. E l'autore che ha sintetizzato le due tradizioni non ha voluto perdere nulla, perché poi è diventato il fondamento della ghiera del popolo di Israele. Nella Genizza del Cairo, Genizza in ebraico vuol dire ripostiglio, perché voi sapete che in ogni sinagoga vi è un ripostiglio senza porta, con uno spioncino, dove si buttano i libri liturgici non più utilizzati. Non si possono buttare nella spazzatura, perché in quel libro c'è scritto il nome di Dio. E allora si buttano nella Genizza, che diventa il cimitero dei libri liturgici. Quando alla fine dell'Ottocento, dietro, diciamo iniziate con Napoleone, con l'invasione dell'Egitto e le ricerche, voi sapete che Napoleone si portava dietro stuoli di archeologi e di studiosi, è stata trovata questa grande Gerizà, sono stati trovati nel cimitero dei libri, sono stati trovati libri di preghiera, e ha fatto impazzire gli studiosi un modo di pregare, perché noi lo abbiamo detto diverse volte e credo che in alcuni testi, in alcune domeniche degli anni scorsi, lo abbiamo messo in rilievo anche per iscritto. Quando l'ebreo si rivolge a Dio nella preghiera, usa due modalità, usa il tu e usa il lei. Benedetto sei tu, Signore, che hai creato il cielo e la terra. Egli è grande per Israele. Benedetto sei tu, Signore, salva, egli salva il suo popolo. Allora si domandava perché è singolare, seconda persona singolare e poi terza singolare. Perché nella preghiera l'ebreo deve ricordarsi che Dio non è un compagnone, è familiare, è amico, ma davanti a Dio bisogna stare con un certo rispetto. Allora io ti do il tu, ma mi ricordo che Dio è più grande, Dio è più importante e quindi do il lei. Tutte le preghiere ebraiche sono così. Ed è, a mio parere, è basato su questo testo. Abramo che si rivolge a Dio con il tu, in questo caso è plurale, no? Plurale e singolare. Si accolgano gli ospiti, arrivano tre ospiti, mio Signore. Cioè c'è la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una presenza che apparentemente significativa, tanto che Sant'Agostino, commentando questo brano nella sua esegesi, dice che qui è adombrato il mistero della Trinità. Sant'Agostino è andato avanti, qui non si parla assolutamente della Trinità perché siamo in un contesto totalmente diverso. Che cosa offre Abramo? Abramo offre l'acqua, l'ombra, il pane e il vitello, quattro cose. Secondo la civiltà dell'epoca, siamo nel secondo millennio avanti Cristo, l'epoca di Abramo, quando arriva un ospite, la prima cosa che si fa si lavano i piedi, perché si è nel deserto, si è impolverati, non si rinfresca la testa, si rinfrescano i piedi. E perché i piedi erano considerati la misura, c'è ancora in inglese questo, no? Cioè il piede è una misura, perché quando si comprava un terreno o si vendeva un terreno si misurava a passi e i piedi con un sandalo e alla fine dei passi ci si scambiava il sandalo che era diventato la misura come il nostro metro. Quindi la prima cosa è riconoscere che l'altro è la misura della mia vita, che poi verrà ripresa nella filosofia greca questo, di cui ne parlo nell'appendice. Cioè io non posso avere coscienza di me se non c'è un altro che mi dice che io sono io. Facciamo un'ipotesi, in un'isola deserta io sono da solo, non so chi sono, se non c'è un'altra persona che si confronta con me, che io riconosco diversa da me, e che mi dice tu sei tu. Cioè l'alterità, la diversità definisce l'identità. Roba da pazzi, eh? Da questa tradizione l'acqua, l'ombra, il pane e il vino Per queste offerte, dirà poi la tradizione successiva, per l'acqua Dio offrirà ad Israele l'acqua che li ha dissetati nel deserto. Per il pane preparato Sara, Dio nutrirà Israele con la manna nel deserto. Per l'ombra dell'albero Dio darà 7 nuvole di gloria e di riparo nel deserto. Vi ricordate la nube che li seguiva ed era riparo di giorno e luce di notte? Per il vitello sacrificato da Abramo Dio nutrirà Israele nel deserto con le quaglie, con la carne delle quaglie. Qual è l'insegnamento? L'insegnamento è che, e qui riprendo quello che dicevo prima a proposito di Yolanda, Sebastiano, Calogero, i nostri morti, che gli ebrei considerano che tutte le cose fatte dai morti, fatte dagli antenati, diventano un tesoro da mettere a parte, quindi diventano un tesoro prezioso, che sono i meriti dei padri. Cioè quello che ha fatto Abramo non l'ha fatto solo per sé, l'ha fatto per le generazioni future, per cui tutto quello che lui ha fatto di bene viene messo a parte e viene utilizzato a favore dei generazioni future. Guardate come c'è il senso della storia. Chi di noi oggi pensa, per esempio, semplicemente guardando all'ambiente, a quello, quale sarà il mondo di Gioele? Ma perché avete messo al mondo Gioele? Perché questo bambino è nato stanotte? Non siamo forse noi i responsabili del suo futuro? Loro non hanno chiesto di essere messi al mondo, siamo noi che li abbiamo chiamati e invitati alla mensa. Non è compito nostro preparare il loro futuro? Come si ragiona oggi? Tanto io non ci sarò più, che me ne frega a me di fra 30 anni? Guardate che questo fu il ragionamento di William Bush quando cominciò gli scavi nel Polo Nord per il petrolio, rovinando un'intera regione e un equilibrio, per dire, perché i petrolieri dicevano: a noi cosa ci interessa, fra 50 anni, fra 100 anni non ci siamo più. E no, cari, noi ci saremo ancora, ed è compito nostro pensare al futuro dei figli, dei nipoti, fino alla terza, alla quarta, alla quinta, alla settima generazione, perché siamo noi responsabili e di questo noi dobbiamo rendere conto. Non renderemo conto soltanto della nostra vita, ma anche della vita di cui noi siamo responsabili. Vi ricordate Genesi 4, Caino e Abele? Il testo, le traduzioni dicono: il sangue di tuo fratello grida vendetta al mio cospetto, alla lettera davanti alla mia faccia. Invece il testo greco dice: da me, non dam, da me, i sangui di tuo fratello gridano vendetta, cioè tutte le generazioni future alle quali tu hai impedito con l'assassinio di venire al mondo, tutte le generazioni di tuo fratello Abele gridano a me dalla terra. Noi siamo responsabili delle generazioni future. Questo è il senso dell'ospitalità. Noi portiamo nel nostro seno il mondo futuro. Questo dovrebbe riempirci di orgoglio, dovrebbe riempirci di entusiasmo, dovrebbe riempirci di darci la forza di salire sulle montagne, di scendere nel profondo dei mari, di rivoluzionare il mondo, di difendere quelli che sono i diritti delle generazioni future, difendendo i diritti delle generazioni presenti, e non vivere esclusivamente, non dico egoisticamente, ma rattrappisticamente, vivere per noi stessi. Non vale la pena vivere per sé. Non vale proprio la pena, perché non si godrà nulla, non si godrà nulla. Chi è rattrappito nello spirito non può assolutamente godere della propria vita, perché non sa prevedere quelle degli altri. Al tempo di Gesù c'era l'usanza che quando arrivava un ospite in famiglia ci si dividevano i compiti. Una stava con l'ospite per intrattenerlo, l'altra, un altro, altri si impegnavano per il pranzo, per le cose, e credo che sia ancora oggi così. Purtroppo di questo brano evangelico ne è stato fatto uno scempio, perché è stato preso come il Vangelo che ha diviso gli ordini religiosi in contemplativi e in attivi. Gli attivi sono quelli che si dedicano alla vita ordinaria, all'educazione, I contemplativi sono le monache e i frati di clausura. Maria ha preso la parte migliore, per cui quelli che andavano nel monastero di clausura erano la parte migliore. Mai stupidaggine più grande è stata detta in base al Vangelo, perché il Vangelo non dice questo. Il Vangelo dice soltanto che ci sono in questo brano tre livelli. Il livello di Gesù, cioè un fatto ordinario di amici. Gesù era un amico di questa famiglia, va a Betania, che si trova a circa 6-7 chilometri da Gerusalemme, verso il deserto di Giuda, quindi a sud-est, e attraversa sul monte del Padre Nostro, il monte degli Ulivi, scende, passa attraverso il villaggio di Betfage e si avvia verso Betania. Una volta arrivato in casa, Gesù entra, viene accolto festosamente. Una, Maria, si mette a fare ospitalità, l'altra si mette a preparare. Questo è il primo livello. Il secondo livello, che la comunità cristiana all'inizio, nel primo secolo, pensavano che il mondo sarebbe finito subito. Con la morte di Gesù tutti pensavano che sarebbe finito il mondo. Paolo comincia a farli riflettere. E allora, se il mondo sta per finire, che senso ha affannarsi a preparare di più? Il fatto materiale è che Marta ha voluto strafare. Non ha saputo commisurare le sue forze all'evento, e quindi invece di preparare due cose, cioè un primo e due secondi, no? Ha voluto strafare e ci ha messo l'antipasto, il primo, tre secondi, il dolce, il dessert, e cioè alla fine non ce l'ha fatta, è scoppiata, è andata di nervi, e se l'è presa con la sorella. E dire: Gesù, dille che mi venga a dare una mano, perché io non ce la faccio più. E Gesù la riprende e dice: Marta, una cosa sola è necessaria. Perché hai voluto strafare? Non era necessario. E quindi ridimensiona le cose. Un terzo livello, quando si comincia a pensare che la storia non finisce, ecco, la comunità cristiana dà una lettura escatologica. Non è necessario affastellare tutto in un unico mucchio, ma è indispensabile avere un criterio di discernimento, separando ciò che è necessario da ciò che è superfluo. Vedete come il Vangelo subisce continuamente delle interpretazioni? Tra l'altro, nei Vangeli abbiamo sempre, quasi sempre, tre livelli: il livello di Gesù, il livello della prima comunità cristiana, il livello della comunità ormai assodata, della tradizione, alla fine del primo secolo. E allora l'insegnamento che ci viene da questo Vangelo è: commisurate le cose, commisurate le forze, commisurate quello che fate, ma abbiate in voi la capacità di discernere, di fare una scala di valori, una scala di interesse, una scala di... Tutto è importante, ma tra tutto quello che è importante, che cosa è più importante? Oggi, che cosa è più importante? Ma oggi inteso come? Questa mattina io mi alzo per cominciare la giornata, devo fare un sacco di cose, tutte importanti. Ma quali sono le cose più importanti? Primo, qual è la cosa che devo fare per primo, a cui devo prestare la massima attenzione? La seconda cosa, qual è la seconda cosa? Qual è la terza? Capite che è un criterio di vita? Non si vive a casaccio, così come capita. In una parola vuol dire programmarsi la giornata, programmare in base ad una scala di interesse. Questo è più importante, questo è più importante, questo è... ma tra queste tre più importanti, quale viene per primo? È un abituarsi ad entrare dentro le cose. E questo diventa allora una semplificazione della vita, perché vuol dire che veramente noi abbiamo a cuore il rapporto con noi stessi, che diventa così la chiave di relazione con gli altri. Per esempio, se tutte le cose sono importanti, uscendo di casa, io posso uscire di casa col broncio? Posso uscire di casa sbattendo la porta e senza salutare la persona o le persone che stanno in casa con me? E se io non ritorno più? Perché io non ho la garanzia di ritornare a casa. Allora quel saluto è perduto per sempre. Quel bacio è perduto per sempre. Quello sguardo è perduto per sempre. Avere il senso del discernimento e della priorità vuol dire questo. Avere la misura della propria fragilità, sapendo che tu puoi morire in qualsiasi momento. E allora ti sei perso la cosa più importante, che è la persona, le persone con cui condividi la tua vita e che sono fatti di atti apparentemente ordinari. Perché se io penso che oggi posso morire e posso non tornare più a casa, quell'atto, quel saluto, quell'abbraccio, quello sguardo diventano l'evento più importante della mia vita, perché sarà quello che dà il senso e con il quale io morirò. Qui subentrerebbe anche la scienza, la criminologia, perché ci sono delle cose anche scientifiche che comprovano questo, no? Si dice che nelle pupille resta impressa l'ultima immagine che noi abbiamo visto. E allora, se uno si educa ad avere come ultima immagine la cosa più importante della propria vita, io sono convinto che questa impressione quasi fotografica concerne anche la memoria. Io penso che noi cambieremo modo di vita, ma nello stesso tempo daremo un respiro enorme alla vita, la vivremo meglio, se ci abituiamo a vederla dal punto di vista della possibilità della morte. Perché, come dice Heidegger, la morte è la possibilità di ogni impossibilità. E la possibilità che si renda impossibile tutto ciò che è possibile, straordinario. E quindi, uscendo da questa chiesa, io mi auguro che voi usciate con un respiro enorme, perché significa che non c'è nulla che noi facciamo, o viviamo, o pensiamo, o desideriamo, o sperperiamo, che non sia importante per noi e per il mondo intero. Il fatto stesso che noi ricordiamo i nostri morti, Yolanda e gli altri, è in questa chiave, perché aprono uno spiraglio straordinario sulla nostra vita, sui nostri bisogni, sul senso dell'ospitalità. Dobbiamo imparare ad ospitare noi stessi per capire che quello che noi vogliamo sia fatto a noi, noi dobbiamo farlo agli altri. E se vi ricordate nel testo questa notte, questa sera, ieri sera, ho aggiunto anche il commento ad un, da qualche parte l'ho messo, il commento a Genesi 1, Genesi 12:1, quando Dio dice ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, da tuo padre. Paese, patria e padre. La geografia, la cultura, l'affetto, gli affetti. Non dice vattene in ebraico, ma in ebraico dice lech lecha, vai verso te stesso. Perché soltanto andando verso te stesso in profondità, tu scoprirai in longitudine la misura del mondo. Soltanto se tu comprendi te stesso, ama il prossimo tuo come te stesso, che vuol dire proprio questo. Il punto di partenza della conoscenza degli altri è dentro di te. Se tu non hai consapevolezza di te, non puoi avere rapporti con gli altri e questi rapporti non reggono. Non reggono, non possono reggere perché non hai consistenza. Vai verso te stesso, dalla casa, dal tuo paese, dalla tua patria, cioè geografia, cultura e affetti devono avere una radice che deve espandersi in avanti perché tu devi andare verso una terra che io ti indicherò. Ma per andare verso una terra che io ti indicherò, tu devi scendere in profondità e capire profondamente chi sei. Perché soltanto se sai chi sei, tu puoi andare, altrimenti resti immobile. Senso dell'ospitalità, senso della comprensione, senso del discernimento. Questa è l'Eucaristia. Credo
in un solo Dio, nostro Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Con questi sentimenti ci proiettiamo verso la storia nostra e la storia grande. E vi avverto che domenica prossima avremo ospite Fausto Castellini, un amico che viene appositamente dalla Germania, da Colonia, per salutarci, sarà nostro ospite, poi riparte il pomeriggio, arriverà sabato sera e poi riparte domenica pomeriggio. E insieme a lui vorrei salutare tutte le persone e avere insieme con noi, idealmente, dare la pace a tutte le persone che in qualsiasi modo sono unite a noi in questa celebrazione eucaristica in tutto il mondo. E insieme vorrei portare su quest'altare effettivamente tutto quello che bolle in pentola nel mondo intero. Con questi sentimenti. Bene, Federica, ricordiamo Federica e il marito, come si chiama? Fabio, è Fabio, ricordiamo anche loro insieme al futuro che è Gioele, e quindi ci scambiamo un gesto di pace. In questa settimana non dimentichiamo il fratello di Angelo, Franco, che è ormai in rianimazione. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti tu ci accogli, o Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele e ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e dovunque a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio.
Il Signore parve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda, nell'ora più calda del giorno.
Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore, Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria.
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui.
Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione.
Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli, ai santi e alle sante, proclamiamo a una sola voce la tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Abramo disse: mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Abramo offrì al Signore dell'universo l'ospitalità del suo cuore, nei segni dell'acqua, dell'ombra, del pane e della carne.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, abiterà nella casa del Signore.
Fate questo in memoria di me.
Signore, noi custodiamo la tua parola e la conserviamo nel nostro cuore, come Maria di Nazareth, tua e nostra madre.
Mistero della fede.
Celebriamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e attendiamo il tuo ritorno. Maranatha, vieni, Signore.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Siamo lieti, con l'aiuto dello Spirito, di sopportare le sofferenze della vita per amore e per dare compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella nostra carne, a favore del corpo che è la Chiesa.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Anche noi, come Maria, ospitiamo il Signore Gesù nel villaggio della Santa Assemblea, perché Egli ci ospiti nella sua Eucaristia.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Franco, il fratello di Angelo, tutte le persone che sono malate, ricoverate, in fin di vita. Tutte le persone alle quali siamo legati da affetti, riconoscenza, amicizia, lavoro, che fanno parte cioè della nostra vita. In modo particolare i nipoti. Ricordiamo Diego e Veronica che si sono sposati ieri, Federica e Fabio che si sono sposati ieri, e tutti coloro che oggi, ieri, fanno dichiarazione d'amore perché è la forza che regge il mondo. Ricordiamo Diego che è nato stanotte, e tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Come Maria stiamo davanti all'altare per ascoltare il Logos Eterno che pianta la sua tenda in mezzo a noi nei segni del pane e del vino.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo Yolanda nel 16° anniversario del suo esodo, ricordiamo Sebastiano nel 9° anniversario del suo esodo, ricordiamo tutti i nostri defunti che continuano a far parte della nostra vita perché ne siamo parte, tutti coloro che muoiono oggi o che sono morti moriranno questa settimana, affinché la nostra presenza, la nostra preghiera come una carezza sia lì a dare il saluto finale. Tutti coloro che migrano e che muoiono senza poter realizzare il sogno di una vita serena cui hanno diritto. E di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto.
Insegnaci, Signore, a non preoccuparci per la nostra vita, di quello che mangeremo o berremo, né per il nostro corpo, di quello che indosseremo. Il Padre nostro celeste, infatti, sa che ne abbiamo bisogno.
Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i Santi e le Sante che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Con la forza del tuo Spirito insegnaci a guardare gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure tu, nostro Padre Celeste, li nutri.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. All'agnello immolato, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato nella sua lingua materna, che è l'aramaico. Padre
nostro che sei nei cieli, avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, titabet rewatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya kembear ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana kovayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di afanakna shevakna lechaya vayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve'alta alina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena mi invescia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e da ogni, e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. È quell'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Ecco, sto alla porta e busso, dice il Signore. Se uno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.
Preghiamo.
Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore che visitò Abramo, accettandone l'accoglienza, sia nostro ospite di vita.
Amen.
Il Signore che ci ospita alla mensa della parola del pane, ci apra la fraternità.
Il Signore che accettò l'ospitalità di Marta e Maria, spalanchi il nostro cuore all'accoglienza.
Il Signore che si fia ospite nostro nella Santa Assemblea, ci doni la gioia dell'universalità.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci sulle strade del mondo.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male e dalla rassegnazione.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci, perché possiamo consolare chi incontriamo.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La messa come rito è compiuta nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Tenete presente che la Chiesa resterà aperta ancora fino al 4 di agosto, quindi ancora due domeniche, e poi riapriremo l'8 di settembre, perché nel mese di agosto dobbiamo, come ogni anno, sbaraccare tutto e fare le pulizie all'ingrosso. Auguro a tutti una buona settimana